Geografie sommerse, Radio Popolare, buongiorno a tutti, la seconda stagione di questa trasmissione che prova a raccontarvi luoghi nascosti o semi-invisibili, popolati spesso da disuguaglianze di persone, quindi ancora più invisibili e nascoste, persone che vengono raccontate, studiate in molti casi, come avrete notato, molti ospiti nostri sono antropologi, anche oggi un antropologo che ha fatto di Capoverde, vi svelo già il luogo di oggi, il suo luogo di studio, il luogo dove ha portato avanti per tanti anni delle etnografie, Giacomo Pozzi, antropologo e docente allo IULM. Ciao Giacomo, benvenuto.
Ciao, grazie mille.
Docente allo IULM e da tanti anni vai a Capoverde per studiare il luogo, studiare in particolare le disuguaglianze capoverdiane, un posto che ammetto non conoscevo benissimo, cioè conoscevo giusto Cesarea Evora, poi mi sono documentato leggendo anche i tuoi articoli che si trovano online, poi magari se vuoi dire un pochino come far recuperare i tuoi materiali per chi volesse approfondire. È un luogo fantastico, cioè un luogo così da guardarlo in fotografia da sogno, ma evidentemente non è solo quello se tu vai là a studiare le disuguaglianze. Mentre leggevo i tuoi articoli, a me la prima cosa che veniva in mente come parallelo di cose a me conosciute, di categorie a me conosciute, è Nolo, cioè un posto di artisti che si gentrifica. C'entra in qualche modo il parallelo? Ci sono dei luoghi di Capoverde che ricordano Nolo, mi sembra, o no? Ho detto una cazzata.
No, allora, diciamo, riprendendo un po' quello che ci dice un altro antropologo ben noto, Michael Hertzfeld, è una comparazione un po' oltraggiosa, potremmo dire. Però a noi gli oltraggi piacciono, penso anche a noi antropologi, penso anche a Radio Pop, e quindi sì, ci sono sicuramente tra Nolo, che tra l'altro è il quartiere dove abito,
vedi?
E che ahimè ho contribuito a gentrificare, ci sono sicuramente dei fenomeni comuni che attraversano Nolo e spazi, in questo caso arcipelagici, buttati nel mezzo dell'Atlantico come Capoverde. Uno fra tutti, che ne so, la pressione immobiliare, i processi di turistificazione, le disuguaglianze crescenti, finanziarizzazione dell'economia e della casa.
E poi c'è anche questa nomea di una città in particolare, Mindelo, che viene raccontata, tu la racconti come il luogo degli artisti, che è un po' quello che era prima l'isola, poi è diventato Nolo, adesso sarà la Bovisa il prossimo, insomma.
Città di creativi e sicuramente uno sviluppo anche immobiliare, urbano, legato alla categoria di creative city, no? Di città creativa. Sappiamo c'è stato un grande dibattito, in particolare legato alle città europee e a quelle statunitensi, no? Dei lavori di Richard Florida in poi, su questa idea di classe creativa o città creativa, un dibattito che si è completamente esaurito perché abbiamo smesso di interrogare le città del nord globale con questo, ma c'è tutto il sud globale che ancora
ci deve passare
o ci sta passando. Mindelo è una di queste città, sicuramente è la capitale culturale di Capoverde, per brevissimo periodo è stata anche la capitale politica, ad oggi però costruisce anche la sua nomea, se vogliamo, e la sua attrattività turistica alla luce della sua creatività, quindi artisti, architetti, creativi, adesso sta cercando di attrarre i nomadi digitali.
Certo. Sta seguendo, me lo raccontavi fuori onda, la strada già tratteggiata dalle Canarie come guida.
Sì, esattamente, quello è il modello diciamo che si cerca, che dal punto di vista politico delle policies, delle politiche pubbliche si cerca di inseguire, dimenticandosi che ne so, per esempio ad oggi le Canarie sono la regione spagnola con il maggior numero il numero più alto di persone impoverite rispetto al totale della popolazione residente locale.
E dove, quindi, ci sono state anche molte manifestazioni
recentemente, moltissime manifestazioni proprio su questo tema, in particolare il rapporto alla questione della casa, che tra l'altro è quella che più o meno il fil rouge che, che tiene insieme tutti i posti che io ho attraversato, anche dal punto di vista della ricerca, e anche quello che tiene insieme un po' le mie ricerche su Capo Verde, ma in generale sulla comunità capoverdiana che porto avanti oramai dal 2012.
Ecco, Capo Verde, come le Canarie, è un arcipelago, siamo nel punto più occidentale del continente africano, siamo nell'Oceano Atlantico, quindi tu raccontaci un pochino di te. Tu sei arrivato lì, come funziona a livello etnografico, come ti muovi, come fai a entrare nel tessuto sociale di Capo Verde, come fa un antropologo una volta che è a Capo Verde? Perché poi noi magari spesso antropologia pensiamo a luoghi un po' più disastrati di Capo Verde, perché Capo Verde è uno dei paesi dove si sta meglio, insomma, in senso lato,
sta bene. Sta tutto sommato bene, la maggior parte delle persone sta bene.
È una democrazia, è uno dei tre paesi, leggevo, in Africa dove si sta meglio, più democratici, eccetera, eccetera. Quindi non è un posto molto disastrato dove ci immaginiamo gli antropologi. Come funziona quindi in un luogo?
Allora, io ho conosciuto la comunità capoverdiana, come spesso accade, fuori da Capo Verde. Mm. Capo Verde ha 10 isole e si dice che però, si dice, in realtà la più numerosa è la undicesima, che è l'isola della diaspora. A Capo Verde più o meno vivono 500.000 persone, fuori da Capo Verde vivono all'incirca 600.000 capoverdiani della diaspora. Questo vuol dire che è uno stato transnazionale per definizione, vuol dire che la maggior parte dei suoi abitanti vive fuori dai territori delle isole. Okay? Io ho conosciuto la comunità capoverdiana in uno dei luoghi dove è maggiormente presente, che è il Portogallo, per evidenti ragioni di eredità coloniale, perché Capo Verde è stata fino al 75 una colonia portoghese, ha avuto anche un ruolo interessante, come dire, che se vuoi possiamo approfondire dopo, all'interno delle gerarchie delle colonie portoghesi, perché i capoverdiani sono una società meticcia, si identificano anche dal punto di vista identitario così, anche grazie al fatto che i portoghesi li ritenessero una via di mezzo nelle gerarchie delle razze, né bianchi europei né neri africani. Nel mezzo c'erano i capoverdiani, che venivano quindi utilizzati spesso come amministratori nelle altre colonie. Mm. Okay. Al di là di questo, a Lisbona, i capoverdiani oggi, molti capoverdiani fanno, ahimè, parte di una comunità ampia di persone particolarmente fragili e vulnerabili. È lì che io ho conosciuto la comunità capoverdiana nel 2012, in particolare in un quartiere autocostruito, abusivo, irregolare, extralegale, informale, usiamo la categoria che vuoi, tanto sono tutte sbagliate, che era in via di demolizione perché appunto illegale. Era una comunità di circa 2.500 persone che, a causa di un decreto legge, tra l'altro di una ventina d'anni precedente, vedeva la propria abitazione distrutta, demolita, in alcuni casi con possibilità di rialloggiamento in casa popolare, nella maggior parte dei casi no. Lì sono entrato in contatto con Capo Verde, ho fatto la mia prima ricerca etnografica, era un campo molto complesso, un contesto particolarmente violento, ma con una violenza di reazione evidentemente, no? Una violenza istituzionale, politica, di criminalizzazione subita, che poi veniva restituito, certo, all'interno e fuori dalla comunità, dalla gente che ci abitava, però lì sono entrato in contatto con la comunità capoverdiana. Dopo un po' di anni ho deciso di andare a Capo Verde.
Ti hanno fatto da tramite? Cioè,
in realtà no.
Insieme alle rimesse sei arrivato anche tu.
Avrei voluto, ma in realtà quando poi ho candidato un progetto di ricerca su Capo Verde per il dottorato all'Università di Milano Bicocca, ho vinto il dottorato, ma l'ho vinto senza borsa. Quindi la precarietà accademica, come spesso accade, modifica le nostre intenzioni, le nostre domande di ricerca, i nostri progetti. E quindi ho deciso di rideclinare i miei interessi, che erano legati sempre alle questioni abitative, su Milano, perché era molto più semplice e molto meno dispendioso farci ricerca senza una borsa, appunto. E quindi ho abbandonato temporaneamente Capo Verde. Dopo anni, quando ho finito il dottorato nel 2020, nel 2019 ho ripreso in mano quel progetto, avevo perso i contatti precedenti, ho utilizzato dei contatti accademici, in questo caso l'amica e collega Martina Giuffre dell'Università di Parma, che ha scritto un bellissimo libro su Capoverde, si chiama Donne di Capoverde, oramai pubblicato qualche tempo fa, ma siamo in attesa di una ripubblicazione, un'edizione rinnovata. E lei ha lavorato su un'isola rurale, abitata da pescatori, sulle donne capoverdiane. Ci ha vissuto per 3 anni, quindi a lungo, durante il suo dottorato, e grazie ai suoi contatti poi sono riuscito ad arrivare esatto a Capoverde e a inserirmi, nello specifico proprio nella città di Mindelo, che è il luogo dove io che interrogo da più tempo.
Da tanti anni. Parlavi di donne capoverdiane, durante questa trasmissione ascoltiamo anche musica che portano gli ospiti, musica che deve essere legata al territorio, agli studi, che può essere prodotta in luogo oppure ascoltata in luogo, insomma, che abbia senso nel contesto etnografico. E tu hai portato una canzone, ovviamente, di Cesaria Evora. Introducicela tu e dici due parole su Cesaria. Cos'è Cesaria Evora per Capoverde?
Beh, Cesaria, allora, quando arrivi all'aeroporto di Mindelo, l'aeroporto di Mindelo è intitolato Cesaria Evora. Quando prendi un taxi dall'aeroporto verso il centro della città, la strada è intitolata Cesaria Evora. Quando prenoti al bancomat, la banconota più importante ha la faccia di Cesaria Evora. Quando arrivi nella piazza principale di Mindelo, c'è un bellissimo murales di Wills di Cesaria Evora. Questa è Cesaria Evora per Capoverde.
Cioè Garibaldi, tipo, praticamente, Mazzini, esatto, quelle cose lì. Okay.
Esatto, è sicuramente la più importante, la più rappresentativa, colei che ha fatto conoscere Capoverde al mondo. Cesaria Evora in particolare è la promotrice, la rappresentante della Morna, che è uno dei generi musicali più importanti di Capoverde, e in particolare di Mindelo, che è anche patrimonio dell'umanità ad oggi. Quindi parlare di Cesaria Evora, ascoltare Cesaria Evora significa parlare e ascoltare Capoverde. La diva dai piedi scalzi veniva chiamata, perché amava camminare in giro a piedi scalzi, il ricordo anche della sua infanzia mindelense a Capoverde, che diventa famosa molto tardi, ma che ci ha lasciato, insomma, delle musiche straordinarie, che è tuttora molto amata. Vi invito ad andare a vedere i video dei funerali di Cesaria Evora a Mindelo, perché sono incredibili. Un fiume di gente che l'accompagna e canta le sue canzoni per la città.
Sodade?
Sodad, ascoltiamo Sodad. Ovviamente il suo pezzo più importante, Sodad. La Sodad è un termine intraducibile sia dal portoghese che in questo caso dalla lingua capoverdiana, è una sorta di nostalgia mista a rimpianto, però verso qualcosa che nella maggior parte che in realtà ancora non c'è.
E allora è lei, Cesaria Evora.
Caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclão. Saudade. Saudade, saudade, desse minha terra, San Inclão. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, soldats, soldats de ma terre Saint-Nicolas. Soldats, soldats, soldats de ma terre Saint-Nicolas. Si vou escrever, muito a escrever. Si vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Si vou escrever, muito a escrever. Si vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Minha terra, Saint-Nicolas. Saudade, saudade, saudade. Minha terra, Saint-Nicolas.
Evora, Sodage, scusate se la stronchiamo qualche secondo prima della chiusura, ma così abbiamo anche più tempo per chiacchierare con Giacomo Pozzi. Vi ricordo Radio Popolare, Geografia e Sommerse, stiamo parlando di Capoverde e io partirei, tornerei a parlare anche, tu citavi Mindelo, poi ci arriviamo, ma ci sono anche altre cose interessanti che tu racconti, perché Mindelo non è stata l'unica città, l'unica isola su cui sei andato a fare etnografia. Tu hai lavorato anche in altre parti dell'arcipelago, per esempio sull'isola della capitale, che non ricordo assolutamente come si chiama, dove c'è anche Cidade Veia, che è un luogo turistico, ma è anche un luogo, tu racconti, dove viene silenziato un pochino il ricordo della schiavitù, oppure pensato in termini turistici, ripensato in termini turistici, insomma è una roba un po' strana, ecco.
Sì, siamo sull'isola di Santiago, siamo quindi sull'isola dove attualmente si trova la capitale, Praia, diciamo le due grandi città, i due poli urbani dell'arcipelago sono appunto Praia e Mindelo, però che tra l'altro rappresentano le due aree in cui si suddivide l'arcipelago capoverdiano, che è la parte sud delle isole, che è quella di sottovento potremmo dire, quella di nord, che è quella di Barlavento o Sopravvento, quindi, no? Che in qualche modo contraddistingue proprio le correnti dell'Atlantico. Capoverde, a differenza di, che ne so, delle Americhe, è stato letteralmente scoperto, nel senso che non c'erano nativi a Capoverde.
Era
un luogo scoperto, cioè, qui non c'erano persone. Si dice che siano passati i fenici, le ricostruzioni sono bizzarre.
Però va bene, insomma.
Vabbè. Ci arriva un italiano, come spesso accadeva nel 400, Antonio da Noli, al soldo dei portoghesi. Ci arriva, scopre la maggior parte, alcune delle isole, in particolare del sud, e capisce che a Santiago si può fare qualcosa, nell'isola di Santiago. In particolare si può fare qualcosa vicino all'estuario di un fiume, dove c'è un porto che si presta particolarmente ad attraccare le navi e a costruire una piccola cittadina, ed è lì che nasce Cidade Veia, che è cioè la città vecchia sostanzialmente in lingua capoverdiana, ma anche in più che altro in portoghese, che è tra l'altro la prima città costruita dagli europei in Africa subsahariana, ma è anche la prima diocesi nata, sorta in Africa, nella storia.
Ha un sacco di primati.
Ha un sacco di primati, quello che è anche, diciamo, il luogo dove, uno dei primi luoghi dove si è strutturato il dramma del traffico delle persone schiavizzate. la tratta schiavistica. Grande interesse portoghese per Capo Verde è quello di costruire un primo mercato per la vendita delle persone, quindi per la strutturazione del traffico, appunto, della tratta schiavistica. Le persone vengono rapite in Africa centrale o in Africa occidentale, vengono poi portate a Capo Verde dalle coste della Guinea, principalmente, che era sempre un territorio portoghese, e lì vengono letteralmente addomesticate, si dice. Cosa vuol dire? Che vengono battezzate, solitamente, che vengono addomesticate, nel senso che gli viene insegnato a comportarsi principalmente a seguire ordini, e questo vale in particolare per i giovani uomini che lavoravano nei campi, e quindi vengono obbligati ed educati, tra virgolette, con molta violenza a lavorare nei campi e nelle piantagioni, che anche quelle vengono addomesticate prima di portarle nelle Americhe, e poi vengono rivenduti nella piazza principale e poi spediti verso il Brasile o verso l'America,
quindi,
l'America del Nord.
I capoverdiani di oggi sono gli eredi di quelli che sono stati, tra virgolette, ovviamente, fortunati, diciamo, che non sono stati...
Tra virgolette, nel senso che ovviamente in questo processo arrivano anche le donne, che vengono rapite, e le donne vengono utilizzate per la schiavitù domestica a Capo Verde. E le donne vengono anche, quindi, inevitabilmente violentate, o hanno comunque dei figli con i governatori portoghesi locali. Molto rapidamente, diciamo, vengono inseriti all'interno del governo locale, prima a un livello molto basso, poi via via a salire, i figli di questi rapporti, no? Tant'è che si dice che la prima società meticcia sia proprio quella capoverdiana. La prima società meticcia della storia sia proprio quella capoverdiana, che è il motivo per cui oggi si dà De Veia, anche in questo caso come la Morna, è patrimonio dell'umanità. Okay.
E a proposito di quello, poi torniamo a parlare di schiavismo. Intanto c'è da notare una cosa che lo accennavi prima. A Capo Verde non si parla il portoghese, nel senso la lingua ufficiale è il portoghese, e poi c'è il creolo. Quindi non c'è una lingua originaria, diciamo, sono tutte lingue improntate sullo schiavismo e sul colonialismo. E poi c'è quest'altra cosa che tu racconti nei tuoi articoli, che ci sono parti delle isole protette come patrimonio UNESCO, e che paradossalmente è una cosa che innesca tutta una serie di disuguaglianze in particolare proprio a Ciudad de Veia, nei confronti delle persone che ci abitano, perché sono obbligate, per questioni di preservazione del patrimonio, a vivere in tantissime, in piccole case che non possono essere toccate e modificate.
Sì, esattamente.
È un meccanismo distorto.
Il caso interessante di Ciudad de Veia, che è anche il motivo per cui sono andato a studiare, sugli esiti dei cosiddetti processi di patrimonializzazione, cioè che cosa accade quando alcuni aspetti della cultura, materiali e immateriali, vengono patrimonializzati. Cioè, sostanzialmente ci mette lo zampino o il governo nazionale o alcuni enti internazionali, come per esempio l'UNESCO, che sappiamo che è il più importante da questo punto di vista. Il cosiddetto marchio quasi dell'infamia dell'UNESCO per la popolazione locale è che spesso ci sono delle conseguenze piuttosto drammatiche. Nel caso di Ciudad de Veia, per esempio, tutta la parte più materiale che è stata patrimonializzata della città riguarda le abitazioni, no? Tanto da che si è ipotizzato che tanto da definire quel tipo di abitazione specifica, non entro nei dettagli, come la tipica casa capoverdiana o la casa originale capoverdiana. Questo fa sì che quella casa non possa essere modificata. Ma questo ovviamente non si accompagna, per esempio, alle trasformazioni delle famiglie. Cioè le famiglie, certo, cambiano, aumentano, e spesso la necessità è quella di aumentare anche la dimensione della casa, costruire un piano sopra, costruire un piano di lato, coprire il quintal, quindi il giardino, diciamo, e costruire un'altra abitazione. Tutto questo non si può fare più a Ciudad de Veia, proprio perché c'è la necessità di mantenere il titolo dato dall'UNESCO di patrimonio dell'umanità, che prima o poi porterà tanti turisti. Ma quello che mi chiedo io, per esempio, in un capitolo di un libro, proprio dedicato in generale all'eredità della memoria della schiavitù in Africa occidentale, mi chiedo chi ci guadagna con questo, no? Ed è quello che si chiedono anche gli abitanti di Ciudad de Veia, no? O che ganiamo con isso? Che cosa guadagniamo? Che cosa ci guadagniamo noi con questo? Perché per ora ci stiamo solo perdendo. In particolare non abbiamo più case. Non sappiamo più dove abitare, non sappiamo dove far abitare i nostri figli. Quelli che rimangono, quelli che decidono di rimanere o non possono partire, no? Perché poi tutto questo è anche, sono anche dei meccanismi che si legano poi alla necessità o al desiderio, certo, di partire o anche solo di andare verso la città, no? Verso Praia, verso la capitale che è così vicina ma allo stesso tempo così lontana. Considera che Capoverde è stato fino a una quindicina d'anni fa, era ancora un paese principalmente rurale, oggi il 75% della popolazione capoverdiana vive in contesti urbani, no? Anche questo è un trend, uh-huh, un trend globale. No?
Ah, e per questo anche prima all'inizio citavo Nolo, mi veniva in mente che le situazioni sono sempre quelle, nel senso c'è una piccola parte che privilegiata che riesce a guadagnare dei soldi dalla gentrificazione e la maggior parte che invece in qualche modo viene espulsa, in questo caso non viene espulsa ma si ritrova a vivere in sei persone in una stanza magari. In questo caso quelli che ci guadagnano chi sono? Sono coloro che grazie alle rimesse dei loro genitori, nonni dall'Europa gli mandavano i soldi e quindi hanno potuto in qualche modo costruirsi delle basi attraverso quello, oppure sono famiglie storiche, insomma chi è che ci guadagna, oppure sono gli stranieri che hanno investito lì e ci guadagnano loro, com'è che funziona?
Allora, gli investimenti stranieri che io sappia, io sono stato a Sila di Veglia nel 2022, quindi qualcosa sarà cambiato nell'ultimo tempo. Gli investimenti stranieri non ce ne sono molti, c'è un grande investimento delle elite locali, in particolare delle elite di Santiago, quindi elite politiche principalmente, e famiglie ricche, che tra l'altro in molti casi vengono anche proprio da quella zona storicamente, e lì gli interessi sono principalmente di sviluppo immobiliare, cioè quindi acquisto dei terreni e poi costruzione di case per l'affitto turistico o per diciamo la costruzione di servizi, ristoranti, certo. eccetera. Chi ci guadagna è sicuramente anche il governo dal punto di vista politico, perché questo ha dato e dà grande visibilità, ulteriore visibilità, è uno dei meccanismi che permette l'attrattività di ulteriori fondi o comunque l'arrivo di turisti nella zona, ma poi c'è anche tutta una dimensione simbolica importante, tutta la narrazione interna in questo caso nazionalista attorno a Ciudad de Veglia è quella del viene chiamata come Uberso do Cabo Verde, la culla della capoverdianità. Ciudad de Veglia è dove nasce la capoverdianità, mm-hmm. E dal punto di vista politico nazionalista, perché poi c'è un forte nazionalismo capoverde, che non è il nazionalismo come lo pensiamo noi, è un nazionalismo che deriva dalle lotte di liberazione, ok? Che però poi viene manipolato, declinato a seconda degli interessi politici, certo, evidentemente. Ma quel luogo è importantissimo da un punto di vista simbolico, perché rappresenta il cuore della capoverdianità e il cuore del discorso sulla capoverdianità, sulla nazione capoverdiana, sull'appartenenza, sull'identità e così via. Quindi anche tutta l'eredità della schiavitù viene ripensata in questi termini. Capoverde è diverso da tutto il resto, è diverso da tutti gli altri luoghi. Mm-hmm. Tant'è che a Mindelo, dove lavoro io, questo avviene più nelle isole del nord che in quelle del sud, i migranti che oggi provengono dall'Africa occidentale per fare gli ambulanti, per esempio, sono chiamati gli africani. Perché dai capoverdiani.
Leggevo, raccontavi anche che c'era una mezza idea di provare a entrare in Europa, nella Unione Europea.
Guarda, se tu guardi la bandiera capoverdiana è identica a quella europea con una striscia rossa in mezzo. Cioè hanno usato le dieci isole sono rappresentate con 10 stelle, c'è il blu sopra e sotto che rappresenta il mare e il cielo, e poi c'è la striscia rossa e se non sbaglio anche una bianca, quella rossa rappresenta il sangue delle lotte. Quella bianca, adesso non mi ricordo, non sono
le nuvole, è molto poetico, le nuvole.
Di bandiere, però la somiglianza è incredibile, no? Cioè sicuramente sì. Si strizza l'occhio. Questo ha a che fare anche proprio con l'identità capoverdiana. Quindi abbiamo origini africane, ma la maggior parte della gente non si ritiene africana. C'è tutto un discorso oggi politico di recupero dell'africanità molto forte e molto interessante. C'è una forte tendenza verso l'Europa, anche per questo ruolo che gli era stato assegnato da un punto di vista coloniale dal Portogallo, ma c'è una fortissima tensione verso il mondo atlantico. Capo Verde è l'ombelico, è stato l'ombelico del mondo atlantico per moltissimo. Potremmo esagerare e dire che la modernità europea e la nascita della modernità europea nasce
è passata da lì.
Se non nasce, si sviluppa attorno a Capo Verde.
Andiamo ancora con un po' di musica. Decidi tu cosa mandare tra i pezzi che mi hai segnalato.
Ma rimarrei sempre sul classico e farei ascoltare un altro, visto che abbiamo parlato di patrimonio, politiche di patrimonializzazione e così via, quindi Manuel de Novas.
Manuel de Novas con che pezzo?
Con Camin de Maderalzin.
Camin de
Maderalzin.
Scusa la mia pronuncia.
La strada di Maderalzin.
Ok.
È una coladeira questa, un po' più ritmata della morna di Cesarea Evora. Ma
e lui che è un king.
Lui era un king. Locale. Lui era un king ed era un grande. È stato probabilmente il più importante musicista e compositore capoverdiano. Quando è Capoverde. A Capoverde è Natale, la canzone di Natale capoverdiana per eccellenza, è stato simpatico ascoltarla, è di Manuel de Novas,
e niente,
quindi vale sicuramente la pena ascoltare.
Ci ascoltiamo questo Camin.
Camille de Maderalzin, alguém ouviu falar bossoro? Já fiz algum de piquim. Bota pra sala na fonte meio, mas curti um par bem color. Não sei que fazer na castrova azul. Traz todo o tempo chão, já não sei. Esse mundo tá no fim, cautela bolinha. Se vou crema, che contém. Ela anda com o senhor cordó, esse mundo tá sempre tudo de bobo. Na camisa de madeira azul, alguém me ouviu falar bossovo. Já fiz algum de piquenique. Bota pra sala na fonte de mim, nas curtem um par bem colado. Na que sei fazer uma castrofa azul. Traz todo o tempo chão, já não sei. Esse mundo tá no fim, cautela bolinha. Se vou crema, che contém. Cada data se acordou, se não tá ser tudo de burro. Bata a data pra bro, e a clastita checou, vos quer se tem mistério. Bata amor de burbis, bata salta quintal, tem que dar mata com imóvel, tchou. Para a corrida, vindi vos posso na madeirazinha, tchou. Para a corrida, vindi vos posso na madeirazinha. Alguém ouviu falar bossovo. Já fiz algum de piquenim. Corta pra sala na fonte de mim. Nas curtem um par bem color. Não sei que fazer uma castrofa azul. Traz todo o tempo junto, já não sei. Esse mundo tá no fim. Corta a bolinha. Se bom crema che contém. Já dá data se acordou. Esse mundo tá certo do de bobo. Bata andata pra bro, jak maslita checou, pois quer se tem esteve. Bata amor de burbich, bata salta quitar, tec da mata e foi móvel jor, barato corrida, e de vos posso na madeira de emjo, barato corrida, e de vos posso na madeira de, na camisa de madeira de, alguém me ouviu falar bossou, já vi só um de piquenim. Bota pra sala na fonte de mim, nas curtem um par bem colado, nas sei que fazer uma castrofa subir. Traz todo o tempo junto a você, esse mundo tá no fim, cautela bolinha.
E allora rieccoci con il mito assoluto delle Canarie, no? Di Capoverde. Il, ripeti come si chiama, scusa che io mi sono già dimenticato.
Manuel de Novas.
Manuel de Novas con Camin.
Camin de Maderazin.
De Maderazin, ok, ci Maderazin. Siamo, ci siamo. E eravamo dunque nella, nell'isola principale dove c'è la, la capitale, dove c'è anche Ciudad de Veia, ma da, da lì ci spostiamo al nord, che poi è il, la tua patria adottiva, dove c'è Mindelo. Questa città che appunto ha attirato molto la mia curiosità perché è raccontata proprio come Mindelo e la città creativa, insomma, per quello io facevo riferimento a, a Nolo, mi viene in mente anche in Thailandia, perché c'ero stato Chiang Mai al nord della Thailandia, una città dove c'era un grosso quartiere di artisti, insomma ogni paese ha questi luoghi, no? E cosa, cosa fa il governo? So, so che hai scritto, scrivi che c'è anche un ministero dedicato alla creatività a Capo Verde, quindi immagino focalizzato su Mindelo, però dove c'è creatività poi si crea anche disuguaglianza in qualche modo. Raccontaci tu un pochino la situazione.
Sì, appunto, come, come ho accennato prima, Mindelo è considerata la capitale culturale dell'arcipelago, questo per la sua storia musicale, per esempio, no? Citavo prima, abbiamo ascoltato Cesarea Evora, abbiamo ascoltato Manuel de Novas, ci sono tantissimi altri artisti, si tiene uno dei festival più, più di musica più importante dell'Africa occidentale, in un luogo che si chiama Bahia das Gatas, c'è un importantissimo carnevale, le feste del carnevale sono, sono meravigliose, quasi come quelle di Rio de Janeiro, dicono, anche quelle studiate perché hanno, insomma, hanno un loro interesse antropologico e sociale e sociologico, e poi c'è tutta la dimensione della creatività, che appunto è uno dei, dei grandi focus di interesse delle politiche pubbliche recenti attuate a Capo Verde.
C'è neoliberiste.
Neoliberiste, sicuramente neoliberiste, sì. Capo Verde vuole entrare nel mercato come la maggior parte dei paesi del sud globale, vuole entrare nel mercato globale e vuole entrarci anche attraverso la, la creatività in questo caso. Ci sono dei, dei simboli della creatività contemporanea capoverdiana. Penso al Centro Nazionale di Arte, di Artesanato e Design, cioè al Centro Nazionale di Arte e Design, che è uno splendido edificio recentemente ristrutturato in uno dei, dei luoghi emblematici più importanti della, della città, che era stato un club d'élite, ma anche una radio importantissima durante le lotte di liberazione e anche in seguito, e che oggi ospita appunto questo, questo museo, che è un museo dell'artigianato ma anche del design contemporaneo capoverdiano. Ma la storia della creatività a Capo Verde è una storia curiosa perché si aggancia appunto alle, alle lotte di liberazione e in particolare alla figura di Amilcar Cabral, che non abbiamo ancora citato, ma che è il grande leader politico delle lotte di liberazione che sono state dal giogo coloniale portoghese, che sono state condotte a partire dagli anni 60 tra la Guinea, quella che oggi chiamiamo Guinea-Bissau, e Capo Verde. Amilcar Cabral è stato un importantissimo non solo leader politico, guerrigliero, eccetera, ma anche stato un importantissimo teorico e intellettuale della rivoluzione. E volendo sintetizzare al massimo, uno dei suoi più grandi contributi in questo senso è stato il mettere al centro la cultura. Cioè, la rivoluzione si può fare, secondo Cabral, solo se si lavora sulla cultura, perché la cultura, in termini gramsciani in questo caso, è anche il luogo dove si esercita l'egemonia coloniale. Quindi la rivoluzione si può realizzare solo se ci si riappropria della propria cultura. Ok? Tanto che in realtà strizzava anche un po' l'occhio, anche se all'epoca l'antropologia non era esattamente decoloniale, ma anzi era forse più coloniale, però strizzava un po' l'occhio alle etnografie o a quello che in fin dei conti si poteva fare raccontando il folklore o le tradizioni popolari.
E lui
e
poi,
perché la creatività?
Leader del Partito Socialista che poi venne dopo la...
Sì, del Partito Africano... No, leader non c'è mai stato in realtà, perché viene assassinato prima di vedere la liberazione della Guinea di Capo Verde, però sì, cioè, leader delle lotte, e poi anche simbolo per eccellenza del Partito Africano per l'Indipendenza di Capo Verde e della Guinea, e poi oggi solo di Capo Verde evidentemente. Visto che i due stati poi sono separati, c'era la soluzione a un unico stato, però insomma questa sarebbe una vicenda molto lunga da raccontare, ci porta lontano. La creatività, la prima cooperativa, se non sbaglio, che nasce a Capo Verde dopo la liberazione dal giogo coloniale, è una cooperativa che si chiama Cooperativa Resistenza, e cosa fa? Tesse, forma dei giovani dei campi, come si direbbe oggi, e gli insegna a tessere secondo la maniera tradizionale, in particolare a tessere questi meravigliosi tessuti, scusate la ripetizione, che si chiamano panno da terra, tessuti della terra, panni da terra, che tra l'altro hanno anche questi un'origine dall'Africa occidentale, venivano usati come moneta di scambio anche in epoca di tratta schiavistica, hanno una storia molto interessante e curiosa. L'idea di questa cooperativa è riappropriarsi di questa pratica culturale per costruire la rivoluzione a partire anche dalla creatività e dalla cultura. Okay? Oggi in un mercato neoliberista, passati 50 anni, evidentemente questa cosa viene manipolata, sì, strategicamente sì, riutilizzata, eccetera. Però troviamo questa logica dell'arte come strumento di liberazione e emancipazione in molti degli artisti, o degli architetti o dei creativi capoverdiani locali, sia quelli della diaspora, sia quelli nati, cresciuti e rimasti a Capo Verde, no? Quindi la creatività è uno strumento di liberazione nel caso capoverdiano. È ovvio che poi questo si innesta su tutta una serie di altre questioni, quelle di classe, per esempio, no? Per cui è difficile essere un artista che proviene da... e quindi la questione delle disuguaglianze, no? È difficile essere un artista se non si è avuto l'opportunità, per esempio, di frequentare corsi d'arte, certo, di formarsi, eccetera.
Io per questo prima ti citavo, che poi è ovviamente una cosa che racconti nei tuoi articoli, nei tuoi scritti su Capo Verde, questo caso di questa ragazza che tu hai intervistato, con la quale hai parlato, che diceva, è un artista di Mindelo, e diceva sostanzialmente: posso esserlo grazie a mia mamma che lavorava come donna delle pulizie a Palermo, no? Quindi grazie alle rimesse che arrivavano dall'Italia.
Sì, sì, assolutamente. È 25% dell'economia capoverdiana si fonda sulle rimesse.
Sulla fatica.
Su ciò che in particolare le donne capoverdiane rimandano a casa, tra virgolette.
Ancora oggi,
il 25% dell'economia locale.
Ma quindi le seconde generazioni locale sono cioè i figli degli emigrati, delle emigrate, sono dei privilegiati all'interno dell'ecosistema capoverdiano?
Alcuni. Poi anche qui la struttura familiare capoverdiana non è la nostra struttura familiare italiana. Su questo ha scritto tanto la collega che citavo prima, Martina Giuffre, ma anche altre, penso a Celeste Fortes, che è un'antropologa capoverdiana. La struttura familiare capoverdiana è una struttura allargata che ruota attorno alla figura della donna, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico, e a differenza di altri casi, penso al caso dell'Est Europa, no? È il grandissimo tema dei bambini rimasti in Ucraina e in Romania, abbandonati, si dice, rispetto alle madri che vengono qui a fare le cosiddette badanti. Nel caso capoverdiano, molto spesso i figli non percepiscono l'abbandono, non esiste questa logica dell'abbandono. È così comune questa dimensione transnazionale, cioè il fatto che le famiglie stiano sparse per il mondo, che questa logica dell'abbandono non subentra, ok? E anche le rimesse vengono spesso distribuite e redistribuite non solo nelle linee dirette di sangue, ma in una logica molto più ampia e familiare. C'è un concetto chiave della società capoverdiana, che è quello di giuntamon, che io elaboro anche all'interno di un articolo. No? Giuntamon, cosa vuol dire? Unire le mani. Unire le mani vuol dire aiutarsi vicendevolmente. Pare retorica, non lo è assolutamente, è una realtà molto concreta. A Capo Verde questa, ci si dà costantemente nella dimensione familiare, nella dimensione relazionale, che supera le logiche del sangue, ci sono molte figure anche, c'è il figlio di sangue, ma c'è anche il figlio di relazione, per cui ci sono dei rapporti di filiazione che non dipendono direttamente da una parentela diretta, ma dei rapporti che si vengono a costruire, no?
Non necessariamente biologici.
Non necessariamente biologici.
Tu parli di Giuntamon anche in termini di sfruttamento di questa pratica culturale capoverdiana da parte del governo neoliberista. Però ne parliamo dopo il brano, perché mi hai preparato un brano rap capoverdiano che sono curioso di ascoltare.
Sì, andiamo, superiamo un po' la fase, diciamo, della musica tradizionale capoverdiana e andiamo nel, insomma, mi faceva piacere farvi ascoltare un po' di musica contemporanea prodotta in particolare nelle periferie delle grandi città capoverdiane. Questa mi è stata consigliata da un amico e collega che si chiama Re di Lima ed è un pezzo di Elio Battaglia, che è un rapper di Santiago, Simanu Stanu Capo di Fica, ed è questo è un pezzo che è stato il simbolo di tutta una serie di proteste e di attivate anche dal Covid, che sono state nel 2022 in giro per Capo Verde, che hanno coinvolto in particolare i giovani capoverdiani che chiedevano maggior coinvolgimento, partecipazione, cambiamenti politici, trasformazione e così via. Quindi vale la pena, a proposito di cambiamento e trasformazione di questi territori, ascoltare anche le musiche che li rappresentano.
Repita salva,
repita in China,
adrenalina,
meru pulizia,
perché è tarabira, cuvida, ovvi la linea, duro da finda, brillo da ciga, hino da brinda, capo fatica, possima, sta
nuca
bonifica,
nuca bonifica, nuca bonifica, liga radio, buovi, ma son chi da piedi se fida, si ma sta nuca bonifica, nuca bonifica, tiene flappa na rete, ma di dura che sta na pica, sotto a cori per tre spurtia, lina che te soccorreria. Sotto a cuori per tre spurtie, lina che te soccorreria. Si mando sta nuca bonifica,
nuca bonifica,
nuca bonifica. Si ma sta nuca bonifica, nuca bonifica. Si ma sta nuca bonifica,
nuca bonifica,
nuca bonifica. Si ma sta nuca bonifica,
nuca bonifica,
nuca bonifica.
Si ma sta nuca purifica, che ten causa nem como explica, si sta dura pa simplifica,
si sta dura pa simplifica.
Si ma sta nuca purifica, sai na rua bu jovi guita, mos pa rádio soca bu fica,
mos pa rádio soca bu fica.
Si ma sta nuca purifica, nuca
ligas, espanhol nunca tonifica. Manos rap, se tarapica, mão coach for e tempo, minha chica. Chamflão, cuza, cuca, sabia. Nos governos, se trafica. Jovens na rua, tudo na bica. Cariquice, só se família. Estende dinheiro na bolsa. Se filho, tudo na bom posto. Famílias na gueto, tá acorda sério. Pra manhã, tá com troco desgosto. De na street, no mês de união. Come e bebe sem confusão. Tropa, trabo, roça e ritão. Se não é bandido, é esse chefão.
Nunca pode ficar, nunca pode ficar. Liga rádio pro homem, mas não quita a pele se vira. Se mostra, nunca pode ficar, nunca pode ficar, nunca pode ficar. Nunca pode ficar. Dia flapa na rede, mas é dura que essa na pica. Só tá corre pra trás por dia. Lina gueto, só correria. Só tá corre pra trás por dia. Lina gueto, só correria.
Rieccoci qua, Radio Popolare Geografia Sommersa. Stiamo ascoltando musica di Capoverde con Giacomo Pozzi, antropologo, che ci sta raccontando le sue etnografie a Capoverde. E eravamo rimasti all'appropriazione da parte del governo neoliberale che c'è al momento in Capoverde, della pratica culturale locale del giuntamon, ossia del giungere le mani, della solidarietà, in poche parole, insomma.
Sì, esattamente. Io, insomma, molto brevemente cerco un po' di dimostrare come questa pratica di mutuo soccorso locale, tendenzialmente, che è andata realizzandosi per resistere proprio alle macerie dell'imperialismo, del colonialismo, dell'essere messa ai margini dall'economia globale, viene oggi riappropriata nella logica di tenete duro, siate solidari tra di voi, perché arriverà anche il tempo di Capoverde e le politiche che stiamo implementando, per quanto dure, per quanto crudeli, per quanto mettono tutti in difficoltà, servono a un bene maggiore. Cioè quello è entrare nell'economia globale e ritagliarci il nostro luogo nel mondo.
Ecco, a proposito di disuguaglianze, tu fai anche un discorso metodologico, se vogliamo, di studio della disuguaglianza. In che modo immagini che le disuguaglianze vadano studiate dagli antropologi, ma in generale dalle scienze sociali, insomma?
Sì, diciamo che c'è una tendenza generale a guardare alle disuguaglianze a partire da coloro che ne soffrono le maggiori conseguenze, no? E quindi i poveri, i vulnerabili, i fragili e così via. Anch'io nelle mie ricerche ho fatto principalmente questo, anche a Capoverde ho studiato quartieri periferici, dove le condizioni di vita non sono dignitose e così via. Penso però che continuiamo ad accumulare sapere sulla povertà e sui poveri e la loro condizione continua a peggiorare. Dobbiamo rivolgere le nostre ricerche altrove, dobbiamo cominciare a guardare altrove. È 50 anni che un'antropologa, Laura Nader, ci diceva study up, gli antropologi devono studiare guardando in alto, devono guardare alle classi sociali elevate. Quindi a partire anche da questo stimolo a Capoverde, e non solo, sto facendo in parte anche a Milano, sto cercando di guardare ai privilegi, ai nuovi privilegi urbani, alle nuove forme di privilegio, di ricchezza, alla costruzione dell'elite e così via. Anche in questo caso ci sono una serie di processi globali che accomunano, se vogliamo, Nolo e Mindelo, però poi ci sono delle declinazioni locali della ricchezza, del privilegio, ci sono delle storie di trasmissione, di capitale sociale, simbolico, culturale, che contribuiscono alla differenziazione sociale, quindi in qualche modo alla produzione e riproduzione delle disuguaglianze. Nel caso di Mindelo ci sono proprio, ancora una volta io guardo alla casa, quindi ai nuovi sviluppi immobiliari per l'elite e che cosa queste case ci dicono sui nuovi ricchi e sulla nuova ricchezza e sui nuovi privilegi. Consideriamo, e poi mi taccio, che siamo di fronte alla prima volta nella storia dell'umanità che ci sarà a breve un passaggio generazionale di ricchezza così alto, così elevato, che non sappiamo a che cosa ci porterà. Non era mai successo nella storia dell'umanità. Ciò che abbiamo raccolto nei gloriosi 30 oggi verrà trasferito. Vale la pena cominciare a guardare dentro queste cose.
Sì, varrebbe la pena anche, ne parliamo spesso a Poveri ma Belli, anche dare uno sguardo alle leggi che regolano l'eredità, perché insomma sono abbastanza incredibili in Italia, ma in tanti paesi del mondo. E ti ringrazio, Giacomo Pozzi, ospite qui a Radio Popolare Geografie Sommerse. Abbiamo parlato di Capo Verde, se vi siete connessi adesso potete riascoltarla dal sito di Radio Popolare in podcast. E ci lasciamo con un ultimo pezzo, e anche questo un pezzo rap, introducicelo tu.
Sì, un pezzo di Minda Guevara, Kenki Fla. A proposito di geografie sommerse e logiche di invisibilizzazione e di silenziamento di alcune voci, questo pezzo si chiede Kenki Fla, chi è che parla? E qui che parla è una capoverdiana che vive nelle periferie di Lisbona, una capoverdiana della diaspora che ha le idee piuttosto chiare su chi deve parlare.
Kenki Fla ma dama scappo di camba ne beat. Kenki Fla ma rap posso om so snitch. Guevara atrás di mic te provo contrario. O flow malas in ti elimina tudo adversário. Nunca sta na rap game. E rap enology minti revolu. Pa desmascar MCs que ca te respeita rap. E ta fé me compromisso mas eu faria as ilusões. Máscaras nos deixa disso. Bem bom fica. E a cada igual se o flow pisada cada beat e põe a som fica mais doce. Esse que te esperava mas te serve assim. Hoje um dama ta canta rap e te arrebenta forte si. Lista mudir na rap criolo. E a versatilidade te faz perder controle. Minha capacidade de brilhar é natural. Por isso que pra bom a voz é sobrenatural. Riba batira, turdia. Minda diga vara free. Muitos tá pensando em mentira. Não está ali forte e motivada. Focada só na minha motivação. Pra um poder avançar até depende só de mim. E até depende só de mim. Motivação pra um poder avançar até depende só de mim. E até depende só de mim. Só de mim, só de mim, só de mim. Quem que flama nunca pode rap. Quem que flama nunca pode canta. Bocon xinga as capacidades, cabo disfarça que vara na RP. Escorriram gata cansa, quem que flama manca pode, rap. Quem que flama manca pode, canta. Bocon xinga as capacidades, cabo disfarça que vara na RP. Escorriram gata cansa, quem que flama nunca tem capacidade de pegar na beat e drigue dele. Que tem no som daquilo que não pode fazer. Camba na batida e faz um certo 100% magistrante. Canhas bem com papo, mas não é mulher. Tem dar umas tarefas mais que homem, só te deixo a fazer. Minha caminhada nunca tá par. Manda o Deus um por um, te abandona a estrada. Não sabe quem é real, quem é fake. Canhas bem com história, ideologia sempre foi. Hasta a vitória, conspiração não chega e vara, mente revolu. Tô cuspi balas totalmente de uma maneira cru. Não está ali pronta para combate na linha de frente. Rap famas que tem para nós, nós é chapa quente. Todo dia na batalha, rap é parceiro. Que tem mais nada puro, tão real e verdadeiro. Só com o boque, vou de conta. Horas que está triste, instrumento está fazendo pensa, banga desiste. Guerreira nessa batalha que esta chama é RP. Com amor a camisola, força, foco e fé. Força, foco e fé. Com amor a camisola, força, foco e fé. Guerreira nessa batalha que esta chama de RP. Quem que flama nunca pode rap. Tá mal enganado. Rap famous. Todo dia na batalha. Está ali, in the G. Guevara free. Sempre foi assim. Asa la vitória. Sempre, mano. Quem que flama nunca pode rap. Quem que flama nunca pode canta. Bocon xinga as capacidades. Cabo disfarça Guevara na RP. Escorriram gata cansa. Quem que flama nunca pode rap. Quem que flama nunca pode canta. Bocon xinga as capacidades. Cabo disfarça Guevara na RP. Escorriram gata cansa. Quem que flama nunca pode rap. Quem que flama nunca pode, canta. Bocon xinga as capacidades. Cabo disfarça Guevara na RP. Escorriram gata cansa. Quem que flama nunca pode, rap. Quem que flama nunca pode, canta. Bocon xinga as capacidades. Cabo disfarça Guevara na RP. Escorriram gata cansa.